Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il granone lodigiano, storia riscoperta dello storico formaggio antesignano della categoria dei grana. Siamo state al caseificio Pozzali di Casaletto Ceredano in provincia di Cremona, dove si produce anche il grana padano DOP, oltre a una serie di formaggi simili dal nome Bella Lodi, compreso uno fatto in parte con il latte di bufala. Questa zona, al confine con il Lodigiano, è stata bonificata con il sistema delle marcite dai frati cistercensi, che fino a metà dell'Ottocento hanno vissuto nell'abbazia dei Santi Pietro e Paolo nell'adiacente comune di Abbadia Cerreto. Tra Basso Cremasco e Alto Lodigiano, tra Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, c'era anche l'insula Fulcherea del Lago Gerundio, la vasta palude bonificata con le marcite dall'opera dei monaci benedettini e cistercensi, che in epoca preistorica dovrebbe essere stato un invaso tra i fiumi Adda e Serio. In questa zona si trovano le prime tracce storiche dei formaggi grana, i più noti consumati in Italia ed esportati all'estero nelle loro diverse denominazioni. Siamo stati a visitare il caseificio Pozzali, una storica ampia cascina dove si trova un moderno stabilimento caseario che produce il granone lodigiano, il Bella Lodi e il grana padano DOP. Francesca Pozzali ci racconta la storia di come la sua famiglia abbia iniziato a produrre questi formaggi e la rete che hanno con le aziende agricole del territorio.
Ci sono prove della esistenza di questo caseificio alla fine dell'Ottocento e anche prima. Qui fino agli anni 50 si produceva Emmental, c'era questo cavalier Bonizzoni. Infatti i vascoli dove ci sono i fiori lasciano le vecchie caldaie dell'Emmental. Poi dal 1958 noi produciamo il nostro Bella Lodi e anche il grana padano. Lavoriamo tutti i giorni, raccogliamo tutto il latte della zona, ci siamo autocertificati massimo un'ora del caseificio, massimo 50 km, abbiamo i nostri mezzi. Tutti i giorni andiamo a raccogliere il latte dalle stalle. Le stalle che ci danno il latte sono storiche, che hanno un legame molto stretto con noi perché sono cambiate le generazioni, ma sono le stesse stalle che ci davano il latte negli anni 60, sono cambiati i figli, i nipoti, i pronipoti, però abbiamo un legame strettissimo con i nostri conferenti. Una volta per raccogliere gli stessi litri di latte avevamo 30-35 conferenti, adesso ne abbiamo 13, perché chi ha continuato si è ingrandito e produce molto più latte. Le stalle qui della zona, abbiamo stalle meravigliose, la provincia di Cremona produce il 10% del latte nazionale, la provincia di Brescia l'altro 10%, per cui siamo nel cuore della produzione del latte. Questa caratteristica è dovuta alla nostra campagna ricchissima di foraggi, le nostre stalle sono super all'avanguardia, i nostri agricoltori sono veramente degli imprenditori che fanno tantissima attenzione al benessere animale, addirittura è d'obbligo per il contratto del latte di fornitura che hanno con noi che abbiano un punteggio minimo di benessere animale. Abbiamo questo collegamento diretto che ci ha permesso di portare la qualità del latte che raccogliamo ad un livello altissimo. Noi utilizziamo, oltre che storicamente la classica tabella qualità che usano tutti i caseifici con il riferimento di grasso, proteine, cellule somatiche, carica batterica, tutto quanto, noi negli anni l'abbiamo studiata in modo che fosse esattamente per quello che volevamo noi in caseificio. Non premiamo ad esempio le proteine in generale, ma premiamo la caseina, la proteina che serve per fare il formaggio. Quindi i nostri conferenti si sono sempre più specializzati sia a livello di genetica, comprando tori adeguati e tutto quanto, per produrre un latte con una quantità di K caseina molto elevata. Questa cosa la premiamo, quindi è un impegno per noi, però è anche vero che c'è un ritorno e una fidelizzazione tra noi e i conferenti latte molto elevata, perché fanno un latte un po' su misura per quello che serve a noi. Premiamo anche l'assenza di spore, cose che la tabella nazionale non fa, perché ci teniamo facendo il Bella Lodi, una parte del Bella Lodi, come anche il granone, è privo di lisozima, quindi noi negli anni abbiamo trattato i nostri conferenti con la massima attenzione fino ad arrivare a spore zero, cosa che è difficile da credere ma è assolutamente così.
Francesca Pozzali ci racconta come hanno lavorato per ridurre la presenza di spore nel latte, quindi l'uso di conservanti come l'isozima, una proteina dell'uovo.
Tutto scura. Alla partenza è quella, da come si fa in campagna, dal fatto di non raccogliere terra quando si fa, a come si conserva, quindi le varie trincee che devono essere conservate in un certo modo, non esistono più le gomme sopra le trincee che vanno a pigiare, e alla sala di cucitura e tutto quanto. La spava è presente nel silo mais, però la vacca quando mangia il silo mais, pur contenendo la spora, la vacca fa da filtro e il latte esce a zero spore. Cosa succede? Che le spore però sono molto volatili, quindi se ci sono nel silo mais, nell'ambiente, nelle feci, perché nelle feci ci sono, è un attimo contaminare il latte. Quindi se si cura dalla raccolta alla conservazione e alla mungitura, si arriva ad avere, e anche alla chiusura delle sale di mungitura, perché noi collaborando con queste stalle siamo andati a vedere quali erano i punti critici. Alcuni conferenti ci dicevano: ma raccolgo bene, faccio pre e post dipping e tutto quanto, e alla fine ho ancora le spore. Magari c'era la finestrella aperta sopra la sala di mungitura, passava il trattore e faceva un polverone. Quindi abbiamo avuto sempre questa massima attenzione e l'abbiamo anche premiata nella tabella qualità, per cui noi l'assenza di spore la paghiamo ai nostri conferenti. Siamo solo noi che facciamo questo, perché la tabella classica Lombardia non riconosce le spore. Facciamo anche la penalità a chi le spore, questo per stimolare. Tutti i giorni raccogliamo il latte, questi sono gli scarichi. Adesso possiamo entrare in caseificio e vediamo le varie fasi. In alcuna parte della Lodi utilizziamo anche l'isozima, un'altra parte non lo utilizziamo.
Anche l'evoluzione nella tecnologia caseara aiuta a ridurre, se non evitare, la presenza di spore nel latte. Le vasche di afferramento del grasso sono infatti chiuse, i formaggi grana sono in parte scremati. Sentiamo ancora Francesca Puzzali.
Sono affioratori a piani e tutti i giorni raccogliamo il latte, abbiamo 7 giri di raccolta, arriva il latte e tramite le pompe viene fatto entrare in queste 4-8 vasconi. Il principio è identico a quello della vecchia bacinella, che una volta esatto, per cui il principio è questo. Il latte entra, ci sono 3 sistemi per regolare sia l'ingresso del latte che anche lo spillamento. Sotto ogni gamba c'è una cella di carico che pesa i chili, il latte in ingresso e poi il latte in uscita. C'è un massico che è un contalitri, poi c'è un lettore a raggi infrarossi. Per cui il latte arriva, viene versato prima nella prima vasca, poi nella seconda, nella terza e nella quarta. Si imposta lo spillamento, cioè dopo 8 ore comincia il primo latte arrivato, viene aspirato con una pompa a lobi molto delicatamente, tipo il 50-60%, poi viene lasciato riposare e si passa al piano successivo, in modo da dare il tempo al latte di maturare, perché la fase dell'affioramento è una fase importantissima sia da un punto di vista igienico, perché l'affioramento pulisce il latte, quindi la parte grassa che naturalmente affiora porta con sé anche le impurità o parte di spore che sono rimaste dentro e tutto quanto. E allo stesso modo farla dando così tanto tempo permette la maturazione del latte, quindi un'attività enzimatica che poi porta la grana quando il formaggio è stagionato. Perché ovviamente se si centrifuga il latte, se si titola e si dice il latte in ingresso è 4.2, lo voglio a 2.70, si mette in una centrifuga, si titola, però il latte a quel punto lì è molto più stressato, è molto più conveniente come sistema perché è più veloce, però non si ha tutta questa attività enzimatica che si ha soltanto nel lasciare riposare il latte per 7-8 ore. Quindi con la massima calma poi si aspira questo latte, si stocca e si lavora il giorno successivo. La parte che rimane dentro, viene poi aspirata, stoccata e la vendiamo. Anni fa facevamo il burro, poi l'attività principale è fare il formaggio.
Sì. Decide nel momento in cui ferisce il latte e comincia la parte grassa.
È un punto importantissimo perché mano a mano che va giù il latte si arriva a un punto dove c'è la pannetta e poi la panna, e lì è il momento critico dove questo lettore a raggi infrarossi dice, non so, la prima parte che è il 50% spillamela al 2,5% di gas, l'ultima io alzo il valore in modo che il mix poi del totale sia esattamente quello che voglio io, ad esempio il 2,75 o 2,80 di grasso. Quando arriva al limite che io gli ho impostato si ferma e gli dà ancora tempo.
La realizzazione dei grana avviene anche usando il serrinnesto, un avanzo della produzione del giorno prima ricco di batteri lattici che permettono di caratterizzare i formaggi. Ancora Francesca Pozzali.
Noi abbiamo il nostro siero che ci autoproduciamo autoctono, che è il frutto di tanti studi anche con l'Università di Piacenza. I professori sono venuti da noi anni fa e abbiamo studiato un'alchimia perfetta per avere un siero innesto performante che ci permetta di lavorare anche un pochino più grasso e che ci dia una costanza nel tempo. Noi riusciamo ad avere un prodotto che è abbastanza costante sia d'inverno che d'estate, non ci sono grossi cambi, riusciamo a conservare sempre una quantità di grasso richiesto, e questo siero ci dà un prodotto che non è mai salato, mai piccante, è sempre dolce, con una pasta croccante e bianca, che sono le nostre caratteristiche. È un po' una formula segreta quella del nostro siero. Qui ci sono le parmentiere, anche lì va curato come un bambino, perché è tutto l'equilibrio di temperature, per cui si mette una curva per favorire la fermentazione di alcuni batteri di Bindian. Questa curva varia a seconda della stagione. Nella nostra bella Lodi, in questo caso una caldaia intera dove ci sono tutti di latte, un'unica grande forma tagliata in due, si fanno due forme. Due smagli di latte casaro, adesso che non la dividono di là.
Torniamo a Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, tra il Basso Cremasco e l'Alto Lodigiano, e alla storia che ha portato alla nascita dei formaggi grana. La bonifica delle paludi da parte dei monaci, in questo caso cistercensi dell'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo. Sentiamo Ivan Pozzali del caseificio Pozzali.
E ci troviamo qui, che è proprio sul confine, qua c'è l'Adda. Noi siamo a Casaletto Ceredano, siamo sul fondo di un lago, il lago Girundo. L'abbazia era proprio nel punto più basso. Certo, non era un lago glaciale tipo il lago di Garda, era un lago paludoso, dato soprattutto dalle risorgive, dall'acqua che si infiltra dalle montagne, nella zona soprattutto di Brescia, Bergamo, i famosi ghiaioni, come li chiamavano fino al secondo dopoguerra, e riaffiora grazie alla presenza di argilla. Quindi qui c'erano le paludi. A un certo punto arrivano i monaci cistercensi, sono derivazione francese di Citeaux, arrivano, si stabiliscono qui, questa è l'abbazia del Cerreto. Siamo intorno al 1100 e questi frati avevano una convinzione, oltre l'ora et labora, avevano studiato, quindi avevano la possibilità di sfruttare l'acqua, che qui veniva vista come un aspetto negativo, un aspetto che rendeva l'ambiente ostile, in una opportunità. E fecero una scoperta importante che cambiò sicuramente l'agricoltura di quell'epoca, e non solo l'agricoltura, anche le guerre. Questa scoperta furono le marcite, la possibilità di convogliare l'acqua, che era una temperatura ideale, sui prati, sui campi, tutto l'anno, soprattutto nel periodo invernale, quando l'attività vegetativa si rallenta, un pelo d'acqua correva sempre su questi campi, fatti ovviamente con le dovute pendenze, e permetteva ovviamente di tagliare l'erba anche in pieno inverno. Questi tagli di erba venivano dati ovviamente alle bovine, che sono l'animale che riesce a trasformare la cellulosa in un prodotto che è poi il latte. Quindi grazie a questa scoperta, che ha rivoluzionato anche il territorio ed è durata dopo la seconda guerra mondiale, cioè qui c'erano stabilmente le marcite, mentre andando a nord la pianura non è irrigua ma è asciutta, e quindi c'erano altre culture. Anche nel vicino cremonese c'era poco allevamento, fino al canale Vacchelli c'era poca acqua, quindi questa zona, la ricchezza d'acqua era la ricchezza che permetteva di avere così tanti foraggi, e così tanti foraggi permettevano di avere così tanto latte. Però si creava un altro problema, che poi diventerà un'opportunità: come conservarlo? Si saranno domandati, immaginiamo questo dialogo ipotetico tra questi frati, è come conservare tutto questo latte. Prima di tutto le forme devono essere grandi, perché ci dobbiamo usare tanto latte, e due, dovranno durare a lungo, perché se faccio un formaggio molle, dopo poco si deteriora e quindi ritorno da capo, è come avere il latte e non riuscire a conservarlo.
Con Ivan Pozzali ci spostiamo temporaneamente all'abbazia di Abbadia Cerreto, i cui monaci sono stati i protagonisti delle bonifiche.
Dipendeva da quello di Chiaravalle, è un ordine benedettino riformato, quindi l'ora et labora nella chiave cistercense. Il monastero poi è rimasto fino ai primi dell'Ottocento, poi è diventata la chiesa del paese, della parrocchia di Abbadia Cerreto, da cui deriva il nome, da Abbazia del Cerreto. Casaletto Ceredano, Castelletto del Cerreto, dipendeva tutta questa zona. Il nostro caseificio, il nostro papà l'ha acquistato dai Comboniani, che avevano sede a Verona nel 58. Il caseificio, c'è la statua della Madonna seduta sulle forme nere, che è della metà dell'Ottocento, penso anche precedente.
bisognerebbe fare una ricerca storica. La torretta centrale, ce ne sono altre che si ripetono nella campagna, venivano chiamate grange, erano dei ricoveri, penso sia una parola di origine francese, dei ricoveri in cui probabilmente venivano tenuti dei cereali. Mio papà mi raccontava che quando è andato al primo piano c'erano ancora conservati dei cereali, poi la produzione erano molto più piccole ovviamente di quelle di oggigiorno. Questa chiesa comunque è molto importante, è molto più importante del paese. L'abbazia si trova proprio nella parte più bassa del lago Girundo, probabilmente dove c'erano più fontanili, quei gradoni che sono poi le scarpate morfologiche, o possiamo chiamarle le rive del lago, le coste le chiamano. L'acqua adesso, le risorgive ci sono molto di meno, perché l'inurbamento che c'è stato a nord ha portato ovviamente ad avere minori infiltrazioni di acqua nella zona dei ghiaioni, come venivano chiamati, e adesso quindi le risorgive ci sono ancora, la Madonna delle Fontane, però in minore quantità.
Ivan Pozzali racconta con una serie di documenti come il formaggio grana abbia origini lodigiane.
La storia del lodigiano come l'origine, attraverso il granone lodigiano, dei formaggi grana, perché nascono qui e i documenti comprovano queste storie. Il primo l'abbiamo trovato grazie a Alberto Grandi, che è l'Università di Parma. Lui apertamente dichiara che il grana è nato a Lodi, si chiamava granone lodigiano, Wikipedia stesso lo descrive. Questo è un estratto di Gaspar Monge, scritto in francese, non l'abbiamo tradotto ma solo per comodità, in cui Napoleone, per motivi militari, aveva bisogno di un formaggio che si conservasse. Era un ottimo organizzatore e il vettagliamento era uno degli elementi più importanti. Quindi manda Gaspar Monge, che è un matematico, uno scienziato, va a Parma e qui sulla fabbricazione du fromage de l'Utesan, comunemente chiamato parmigiano. E qui dice, sono andato a Parma ma mi dicono che qui non lo producono, bisogna andare a Lodi. E glielo descrive, poi per fortuna non lo produrranno mai in Francia, però glielo descrive. In questa lettera gli dice anche che mettono una punta di zafferano. Lo zafferano non è una produzione autoctona, però veniva probabilmente utilizzato per impreziosire, immagino, quei piatti della tradizione lombarda. Questa è una guida internazionale, la guida Michelin di allora, del 1855, e questa è la traduzione. Il parmigiano qui è chiamato grana, in senso stretto è un termine improprio, perché viene prodotto in Lombardia, nel distretto di Ticino, il Po, l'Adda, e non nei dintorni di Parma. Qui un piccolo cenno storico su Giacomo Leopardi, che nella sua poesia giovanile scrive per lodigiano Cacio e pugliesi Maccheroni, vabbè. Non è un tecnico però. E poi qui arrivavo a Casanova, che oltre ad amare molto le donne, amava il cibo, ha scritto le sue memorie in francese. Questa è la copertina del suo libro, questa è l'estrazione testuale di quello che disse a Sant'Angelo, per la precisione, ancora adesso una lapide lo ricorda. Qui dice: acquistare anche dei testi, è stupito trovare le città di Lodi, che fino allora non mi sembrava degna di considerazione, se non per il suo eccellente formaggio, che peraltro tutta Europa ingrata chiama parmigiano. Quel formaggio in realtà non è di Parma, ma di Lodi. Questo lo scriveva nel 1821. Questa è l'illustrazione del Lombardo Veneto, che spiega magari perché è diventata famosa la parola parmigiano. Il principale prodotto lodigiano è il formaggio. Questa è la copertina, questo è lo strato che racconta che cosa si produceva a Lodigiano. È il formaggio che si fabbrica ben più anticamente e trasformato a Parma e nel secolo XV a Piacenza. Di qui vennero i nomi parmigiano e piacentino. Probabilmente si produceva qui e veniva poi trasportato a Piacenza e a Parma, così dice questo testo, dal 1400. Quindi questo è un documento che spiegherebbe perché quella tipologia di prodotto viene chiamato parmigiano. Questo è Dumas, grandissimo scrittore, quando è diventato famoso, gira per l'Italia e scrive un libro di cucine. Questa è l'edizione italiana, malgrado la denominazione sotto la quale è generalmente conosciuto. Questo formaggio non si fabbrica affatto a Parma, ma a Lodi e nei suoi dintorni. Così il suo vero nome è formaggio lodigiano o ancora formaggio di grana. Si alleva molto bestiame nei dintorni di Lodi e vi si nutrono più di 30.000, mi sembra che ci sia vacche o bovine. Quindi va anche alle motivazioni per cui si produceva il formaggio.
A Ivan Pozzali abbiamo chiesto di spiegarci le differenze tra i formaggi granone lodigiano e grana padano.
Nel caso specifico del granone, la prima cosa è che già solo l'estetica. Lo scalzo deve essere non più di 20, di solito le forme di grana sono alte 25, quindi di conseguenza sono molto più grandi di diametro. Questa è già una differenza estetica. Poi c'è provenienza del latte, solo al provincia di Lodi di Crema. In realtà noi raccogliamo solo Lodi e Crema, ancora più piccola come territorio. Il latte è crudo, quindi non subisce trattamenti termici. Non c'è l'isozima, che viene utilizzato nel grana padano e non nel parmigiano reggiano. C'è la possibilità dell'uso dello zafferano, che è facoltativo. Le tecniche di produzione, la scrematura, quindi attraverso l'affioramento naturale, quindi natura a mano. Poi la ricetta è uguale per tutta la famiglia del Bella Lodi, il caseificio è lo stesso e la produzione, la ricetta è la stessa. Tornando alla sua domanda, la differenza tra il granone e il grana padano è l'origine del latte, la dimensione della forma. Ogni caldaia, invece di fare due forme, ne fa una sola. Il colore, che è molto più giallo dentro e fuori. Aggiungerei anche, il lodigiano era famoso per avere un occhietto, l'occhietto di pernice, perché allora, che è una caratteristica che cerchiamo di tenere anche noi oggi, il formaggio lodigiano era un po' meno salato. Infatti noi, invece di fare i classici 20 giorni di salatura, facciamo 15 giorni. La mancanza di sale può dare come controindicazione, allora era ritenuto un aspetto positivo, oggi un po' meno, un piccolo occhietto classico delle fermentazioni propioniche. A volte quell'occhietto gemeva addirittura, ed era top. Soprattutto il consumatore, quando vede l'occhio, le cose sono cambiate. Per esempio anche il giallo, che noi abbiamo voluto mantenere, lo zafferano, di norma fino a un po' di anni fa il consumatore voleva per esempio anche il burro giallo, volevano i formaggi gialli, oggi li vogliono bianchi, e l'occhietto non è... Siamo riusciti però a coniugare il discorso della minor salatura rispetto a grana padano e parmigiano reggiano, quindi le differenze sono la zona d'origine del latte. Il tipo di lavorazione è simile ma non uguale, i fermenti lattici che sono caratteristici di ogni zona.
L'alimentazione è uguale?
L'alimentazione è uguale a quella degli animali, ci sono gli insilati come tutto il grano, ci sono degli accorgimenti perché c'è insilato e insilato, nel senso che dal rumine della vacca il latte esce sterile, le spore che poi danno origine al gonfio ritardivo sono ambientali ovviamente, quindi un buon insilato usando anche dei corsi, cose che facciamo, tutto quanto aiuta. Poi la fioramento è uno dei processi più importanti, perché le spore vengono portate nella parte della panna, nella parte superficiale, quindi la parte magra. Cioè l'affioramento non è solo una separazione fisica della parte grassa dalla parte magra, ma è anche e soprattutto una maturazione del latte, quindi proteolisi, che poi darà origine alla grana, e filtrare da quelle impurità, usiamo questo termine, che potrebbero dare dei problemi di fermentazione.
Il caseificio Pozzari produce anche un formaggio Bella Lodi con una parte di latte di bufala. In questi ultimi 25 anni anche nel nord Italia si sono sviluppati allevamenti e produzioni con questo latte, particolarmente dolce per l'alta presenza di grassi. L'elaborazione della ricetta di questo formaggio grana è stata lunga, proprio per la percentuale di grasso da riequilibrare tra quello del latte vaccino e quello del latte bufalino. Sentiamo ancora Ivan Pozzali.
Il 2,7, 2,8 in caldaia, perché latte in natura vaccino è 4, 4,2 di grasso, si iscreva per affioramento naturale e si porta al 2,7, 2,8. Diciamo che il 3 è il limite massimo. Maggiore è il grasso, maggiore umidità, diminuisce l'elasticità della pasta e si portano dentro quelle impurità che sono un rischio. Col grasso porto dentro umidità e quindi porto dentro anche la possibilità di stagionare di più entro certi limiti. Convenzionalmente il 3% del latte di bufala ha invece l'8% di grasso e il doppio della caseina. E adattare il latte di bufala ad una lavorazione grana non è semplicissimo, quindi quel giorno che produciamo col latte di bufala scremiamo di più il latte vaccino e mettiamo intero il bufalino, perché il bouquet di sapori c'è nella parte di grasso, che poi ha anche il doppio di caseina, quindi ha anche una resa, un indice di conversione tra liquido e solido molto maggiore. L'apporto di solito si sente.
E quanti anni l'ho fatto?
Le prime produzioni con latte di bufala l'abbiamo fatte nel 2001-2002, allora si chiamava Sovrano, veniva pitturato di bianco. Quando il nostro fratello, che non è più nostro socio, è uscito dall'azienda, ha portato con sé quella produzione. Poi ha avuto un po' di vicissitudini, noi abbiamo ripreso quella ricetta, abbiamo man mano aumentato le percentuali di bufala. Da febbraio 2024, quindi non è ancora andato in produzione, c'è il 15% di latte di bufala intero, che è tanto su un grana, perché ovviamente abbiamo dovuto fare diverse prove, perché oltrepassiamo, diciamo così, quelle soglie di sicurezza che convenzionalmente vengono ritenute da non oltrepassare per non correre rischi.
Come anche la stagionatura, abbiamo poi assaggiato le diverse stagionature per capire che il meglio forse oltre i 24 mesi.
Anni di sviluppo. Alla fine.
Sì, sì, alla fine quando fai questo formaggio verifichi tra un anno e poi sono sempre discorsi a lungo termine.
Tipo lo zafferano, tu provi lo zafferano, provi in pistini.
Mi sarà oltre i 24.
Rispettare il sale, per esempio con la forma di come la sale, perché la sua fisicità è anche diversa. Quindi fai delle prove, poi l'assaggi, ah, è troppo sale, no, è poco sale, sai che lì tra quando le provi e quando le assaggi è un po' la cosa difficile del nostro mestiere, cioè azzeccarla.
Non
la azzecca, no, i pistilli non andavano bene, per quello fare con la polvere.
Paradossalmente, magari se l'investimento non è tanto, ma sul tempo è tanto.
Sul tempo è tanto. Quando fai innovazione o prendi delle ricette, vorresti che tutto avvenisse in tempi più reali, rapidi.
Non è possibile.
È una cosa che non puoi skippare.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.